Eccoci, torniamo in diretta. Dovremmo essere in collegamento con Sabrina Moles di China Files. China Files è un collettivo nato nel 2008 e composto da giornaliste, sinologhe, esperte di comunicazione specializzate in affari asiatici. Infatti molto spesso chiediamo a Sabrina un po' di consigli, direzioni per capire il mondo asiatico e soprattutto la Cina, il paese del dragone. Buongiorno a te.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, ovviamente il primo argomento che vorremmo toccare con te è quello dell'attacco all'Iran. A Pechino non sfuggirà che Washington ha inanellato due interventi armati in rapida successione che vanno a colpire due suoi alleati. Prima il Venezuela e poi adesso appunto anche l'Iran, che svolge un ruolo fondamentale in Medio Oriente sia per la Belt and Road Initiative lanciata appunto da Xi Jinping, e in più l'Iran è anche un paese membro dei BRICS e della Shanghai Cooperation Organization. Entrambe le iniziative sono guidate proprio dalla Cina. Ti chiedo quindi qual è stata la reazione della Cina e anche, al di là della reazione diciamo pubblica, quali calcoli si sta facendo secondo te Xi Jinping?
Ok, senz'altro la Cina ha risposto, ha commentato in questi giorni. Intanto è interessante sottolineare che non sono arrivati tanto da Xi Jinping, dal presidente, i commenti, ma soprattutto attraverso il suo capo della diplomazia, Wang Yi, che di fatto dopo una prima fase dove era stato scelto un altro ministro degli esteri, poi a sua volta caduto in disgrazia, è ritornato diciamo uno storico della diplomazia cinese, quindi i commenti stanno passando soprattutto da lui. Questo ci dà anche un pochino il polso che per il momento la Cina sta osservando, commentando, giudicando comunque come violazione della sovranità di un paese gli attacchi in Iran da parte degli Stati Uniti ed Israele, ma comunque ancora andandoci abbastanza diciamo delicatamente con le condanne. Di sicuro quello che è interessante notare in questo contesto è che la situazione medio orientale di fatto fa saltare quello che era stato uno dei grandi successi della Cina, un grande successo diplomatico nel 2023, quando era stato Pechino a fare da mediatore per la ripresa dei rapporti diplomatici ufficiali tra Arabia Saudita e Iran. E questo ad esempio è interessante perché di fatto Trump ha fatto saltare uno dei grandi traguardi della Cina, che fino a qualche tempo fa appunto ancora non si inseriva così tanto nelle dinamiche internazionali appunto con un ruolo così di rilievo. Questo è un primo punto. Per quanto riguarda poi gli aspetti più economici, la Cina è senz'altro colpita dalla guerra, perché comunque l'Iran e l'Arabia Saudita sono entrambi grandi fornitori di petrolio, di greggio per la Cina, comunque entrambi oscillano sul 12-14% delle forniture totali. Comunque la Cina di fatto non ha mai avuto diciamo il dilemma dell'Unione Europea, perché ha sempre continuato ad acquistare petrolio dalla Russia e quindi che rimane il suo più principale fornitore, anche per una questione di distanza geografica e facilità dei trasporti. Ovviamente la Cina è in ogni caso colpita, perché ad esempio grandi compagnie di trasporto come la Costco hanno deciso di interrompere le operazioni per il momento nell'area.
La solita cautela, direi, di risposta da parte della Cina. Ci sono, al di là delle ovvie ripercussioni negative, come appunto citavamo adesso l'importazione di petrolio, quindi nuove invece opportunità che si aprono da questo comportamento particolarmente aggressivo da parte di Trump nella politica mondiale?
Allora, dal punto di vista negativo, quello che si è appena detto, cioè lo smacco diplomatico e allo stesso tempo economico, che sicuramente va a influenzare Pechino. Come area di opportunità è ancora tutto da vedere, perché diciamo che la situazione sul campo è particolarmente grave e la Cina non tende, anzi, tra gli ultimi commenti che sono emersi sempre dalla diplomazia cinese, tra cui l'invio di diplomatici adesso nella zona per andare a dialogare con i vari attori sul campo, la Cina si mantiene sempre cauta, quindi non parlerà mai, almeno per ora non l'abbiamo mai vista fare da che esiste, di interventi armati per esempio per contrastare l'azione statunitense israeliana o comunque anche solo per garantire una pace non distorta, come spesso formula Pechino questo genere di interventi. Pertanto Sull'apertura di opportunità, la Cina in realtà al massimo ha, come dicevamo per il caso del greggio russo, una scorta in più, quindi in virtù del fatto che ha diverse alleanze con paesi dei quali non si pone, appunto, con i quali non mette i paletti che si mette Unione Europea e Stati Uniti, di fatto ha comunque delle riserve, ecco, si è comunque garantita delle riserve, però di sicuro sta affrontando un momento particolarmente delicato. Adesso parliamo del Medio Oriente, ma poco tempo fa anche il nodo Venezuela, o comunque il dibattito che si sta facendo su Cuba e il rischio che gli Stati Uniti ritornino a questo controllo massiccio, intervento massiccio nel Sud America, anche va in qualche modo a contrapporsi ai piani di Pechino, che economicamente sta stringendo legami molto forti anche in quella regione, per cui di sicuro va a creare dei problemi. La Cina si era aperta appunto degli sbocchi in tutti questi teatri, in questi scenari. È vero anche che un intervento massiccio di militare da parte degli Stati Uniti non può che creare danni, ma non può neanche durare in eterno, si spera, perché poi uno dice così, poi la guerra in Afghanistan ha dimostrato che possono stare lì per molto tempo. Però di fatto la Cina adesso sta ancora, secondo me, osservando, mandando i suoi inviati per capire le parti, che cosa hanno intenzione di fare, ma forse spera anche, quello ovviamente no, non ci è dato saperlo, che questa cosa possa esaurirsi per questioni puramente appunto economiche, di sostegno continuo a un certo tipo di operazioni particolarmente massicce. Anche perché, e con questo concludo, la Cina comunque le sue alleanze che ha sono alleanze di tipo economico, un'alleanza con l'Iran era anche più in chiave antistatunitense che pura, diciamo, puro amore per l'Iran e il suo governo, quindi anche lì la Cina ragiona sempre in maniera molto pragmatica, è disposta anche a rivederle le sue alleanze in certi contesti.
Certo, e siamo in questi giorni all'interno dei lavori per l'Assemblea Nazionale del Popolo e la Conferenza Consultiva del Popolo, anzi, già che siamo al telefono con te, magari ci vuoi anche un po' spiegare in che periodo si trova la Cina per quelle che vengono normalmente chiamate le due sessioni che preparano al piano quinquennale. Che cosa sta emergendo?
Allora, le due sessioni sono l'appuntamento chiave per la politica cinese, che ovviamente determina soprattutto le linee guida per il paese, e quest'anno è più che mai fondamentale perché si vanno delineando quelli che saranno i principi del quindicesimo piano quinquennale, no? È interessante ovviamente sempre sotto il profilo economico, perché ci dà un dato, quello ad esempio del target del PIL, che è già stato fissato lo scorso 3 marzo quando sono iniziati i lavori, che ci dice che la Cina ha fissato il PIL tra il 4,5 e il 5%, che è comunque il livello più basso dal 91.
Infatti si dice che questa fa parte del superamento da parte di Xi Jinping della cosiddetta ossessione del PIL. Cosa vuol dire?
Esatto, hai detto bene, ha proprio parlato di ossessione per il PIL, perché la politica cinese si è sempre agganciata, diciamo, a questo dato di voler raggiungere dei target di crescita del PIL di un certo tipo, ma ora ovviamente anche la Cina si trova incastrata in quella trappola della rendita media, per cui la crescita non è più sostenuta da un massiccio aumento del prodotto interno lordo, che in Cina è stato tanto legato per tanto tempo a investimenti su larga scala, alle grandi infrastrutture, alle edilizie, eccetera, ma ovviamente deve, e tantissimo trainato dalle esportazioni. Adesso ovviamente anche, diciamo, il DNA dell'economia cinese sta cambiando, e per mantenere ovviamente l'economia ha bisogno di trasformarsi. E la grande, diciamo, in questo momento la grande sfida è proprio capire come trasformarlo, anche perché appunto proprio l'ossessione del raggiungimento di alcuni target ha spesso portato a delle manovre, soprattutto all'interno dei governi locali, in qualche modo per ingraziarsi, no? Anche un buon occhio da parte di Pechino a manovre di speculazione edilizia, che ovviamente poi sul lungo periodo sono andati, come si è visto, perché ad esempio anche la bolla edilizia è esplosa tempo fa e ha creato dei danni ingenti poi alla popolazione, piccoli risparmiatori che volevano investire nell'immobiliare, acquistare una casa, ha poi creato tutte delle distorsioni che ora non possono più reggere, e quindi la Cina adesso invece è ossessionata da un'altra cosa, quindi ad esempio dallo stimolo dei consumi interni e via dicendo, che però vanno completamente rivisti in una società dove comunque appunto il risparmio è alto, proprio perché ad esempio la sanità richiede dei costi al privato cittadino e non ci sono altre, cioè altre forme di sicurezza sociale ad esempio sono ancora molto poco raffinate, molto poco sostenute dallo Stato, e quindi anche ad esempio il prelievo delle tasse al momento è comunque insufficiente per sostenere un tipo di trasformazione in uno stato di welfare più, diciamo, consistente rispetto a quello che è la Cina oggi. Un altro problema ad esempio saranno le pensioni, quindi tutto da rivedere, perché al momento la Cina ha in qualche modo goduto proprio da questa capacità di essere il paese, la fabbrica del mondo, come si diceva fino a 20 anni fa, e adesso però ovviamente deve necessariamente trasformarsi in qualcos'altro proprio per riuscire a mantenere però l'economia interna, perché ricordiamoci, la stabilità economica, la crescita economica sono sempre stati parte di quel grande compromesso storico che permette al Partito Comunista Cinese di legittimarsi agli occhi della popolazione e quindi di garantire alla popolazione sicurezza, un tetto sulla testa e via dicendo, però finché appunto c'è benessere più o meno per tutti. Nel momento in cui l'economia inizia a scricchiolare, ovviamente diventa una questione vitale anche per la legittimità del partito stesso che governa lo Stato cinese.
Certo, appunto stiamo parlando un po' di quelli che sono una serie di problemi, se vogliamo, strutturali della Cina, quindi le tensioni con gli Stati Uniti, la crisi del settore immobiliare che abbiamo citato adesso e in generale un rallentamento della crescita che è, se vogliamo, fisiologico. Che cosa ci possiamo aspettare quindi da questo piano quinquennale in arrivo?
Probabilmente ci saranno ancora degli incentivi per i consumi interni, anche se forse più in calo rispetto all'anno scorso, cioè agli anni passati, perché ad esempio si è parlato tanto di dare degli incentivi ad esempio all'acquisto di, mi ricordo c'era stato un periodo che hanno dato degli incentivi all'acquisto di piccoli elettrodomestici e via dicendo. Dall'altro canto poi la Cina però sta continuando a investire sul budget militare. Probabilmente ci saranno una serie di iniziative che vanno in questa direzione, come ti dicevo, probabilmente dei ragionamenti appunto sul welfare, sanità e servizi soprattutto, proprio per sbloccare un po' i risparmi delle famiglie.
Allora, se ti va, vogliamo parlare così un po' di come funzionano le due sessioni, ogni quanto si tengono e insomma il rapporto con il piano quinquennale che, se non sbaglio, in realtà viene già deciso dal plenum di partito.
Esatto, perché poi le due sessioni fanno sempre parte di quel complesso, diciamo, di quel complesso organigramma attraverso il quale funziona lo Stato cinese, quindi dove c'è la necessità appunto di alternare le strutture che sono quelle del partito alle strutture statali. Ma le due sessioni servono fondamentalmente appunto a dare queste linee guida al paese. Al momento appunto quella che si sta tenendo in questo momento durerà fino all'incirca, perché poi appunto non è mai dato saperlo sempre con chiarezza, per quanto riguarda la politica interna cinese dovrebbe durare fino all'11 di marzo e di fatto sono quell'incontro che permette allo Stato cinese di in qualche modo dare le linee guida, di definire le nuove politiche che poi andranno discusse ad esempio all'interno del Congresso Nazionale del Popolo. Scusami, l'Assemblea Nazionale del Popolo, tra l'altro, perché fanno varie traduzioni.
Va bene, allora io ti ringrazio molto, ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da aggiungere sulla situazione e su quello che insomma sta passando la Cina in questa guerra, se vogliamo anche indiretta, nei suoi confronti da parte degli Stati Uniti.
Beh, probabilmente sarà da vedere appunto se la Cina prossimamente prenderà delle decisioni o starà a guardare al di fuori appunto dei commenti che abbiamo già in qualche modo sentito per quanto riguardano le azioni di Trump in Medio Oriente, e capire poi appunto anche sulla questione, secondo me ritornerà a un certo punto anche alla questione sudamericana, che pure è un dossier importante per la Cina.
L'ha detto Trump, quando finiamo con l'Iran passiamo a Cuba.
E quindi, esatto, anche quello sarà importante. Poi vediamo appunto alla chiusura delle due sessioni se ci sarà ancora qualcosa di rilevante, perché ad esempio si è parlato di nuovo, ad esempio, di Taiwan, ma la Cina non ha formulato nulla di diverso in realtà di quello che ha sempre detto, solo che ovviamente letto nella chiave di un contesto internazionale molto più instabile, è di nuovo tornato, diciamo, nel dibattito pubblico, quindi anche quello vedere se ci saranno magari delle novità in merito. Ma la Cina di fatto penso che soprattutto in questa occasione stia proprio pensando come dare un quadro istituzionale a tutti questi cambiamenti che dovranno in qualche modo, che saranno anche abbastanza radicali sotto il profilo di come la Cina ha sempre concepito e strutturato la propria economia. Per cui al momento penso che la Cina tenda a fare come spesso ha fatto, quindi intanto cercare di provvedere alle sue questioni interne, ora più che mai appunto legate ad esempio alla crescita economica, che non è più, diciamo, una cosa da sottovalutare, perché come per tutto il discorso, diciamo, che abbiamo già fatto prima, e poi cercare di capire in questo mondo destabilizzato quale ruolo può giocare.
Chiarissimo, allora io ti ringrazio, spero che ci risentiremo presto, probabilmente dopo l'incontro già fissato tra Xi Jinping e Trump per il 31 di marzo, e nel frattempo ti ringrazio moltissimo.
Ecco, è vero, non abbiamo detto quello, a vedere se si farà, perché effettivamente hai ragione, cioè c'è programmato alla fine di marzo questo incontro tra Trump e Xi Jinping, c'è da capire se tutto quello che sta accadendo adesso non porterà a rimandare questa data, e questo sarà tutto da capire.
Esatto, perché ho già letto un po' di speculazioni, per esempio nella rassegna stampa cinese di Michelangelo Cocco diceva forse sarà il momento in cui Cina e Stati Uniti si metteranno d'accordo con un pacchetto di, diciamo, sia accordi commerciali sia altro tipo di accordi, magari di una rinnovata pace tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero aiutare Trump nelle elezioni del midterm. Quindi sono veramente molti modi di guardare a questo incontro, sarebbe bello risentirsi quando e se sarà avvenuto.
Perfetto, grazie, esatto, ci risentiremo. Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.
Grazie mille a te, ciao.